Grazie per. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Con la chiesa di Smirne si conclude il ciclo delle sette chiese, del messaggio che Gesù dà alle chiese dell'Apocalisse e che in fondo dà anche a noi. La parola di Dio, in quanto parola viva, è una parola scritta 2000 anni fa, anche 3000 se consideriamo la Genesi, ma è una parola sempre attuale che può parlare a noi. La chiesa di Smirne, ecco, anche se qui si dice che è povera, è una chiesa ricca e tutte le chiese, tutte le città, le sette città dell'Apocalisse sono delle chiese ricche. E la cosa bella di Smirne è una chiesa che condivide. Ma comunque all'inizio Gesù si presenta, abbiamo visto che ad ogni chiesa Gesù si presenta con un titolo. Qui il titolo che si presenta e dice: io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, per dire che tutta la storia umana parte da Gesù e si ricapitola con Gesù. Noi abbiamo visto che nel corso dei secoli ci sono stati grandi imperi, grandi regni, grandi cose, che però si sfaldano tutti. L'unico che resiste, dice chiaramente, è proprio tutto quello che nasce in Gesù. Abbiamo visto in altra chiesa, e io sono la chiave di Davide, quando io apro nessuno può chiudere. E quando io chiudo, nessuno può aprire. Quindi il primo e l'ultimo, e poi qui dice che fu morto e tornò in vita. Questo era per gli ebrei la grande bestemmia, perché il Messia, che ancora attendono, non può morire. E per giunta prendere sembianze umane e per giunta morire in croce, dove si dice chiaramente nel libro del Deuteronomio, maledetto chi pende dal legno. Quindi è impossibile che il Messia si sia incarnato e addirittura poi muore, anche se poi qui si dice e tornò in vita. Gesù dice: io sono il risorto, colui che è tornato alla vita. E questo contrastava pure con la teoria degli gnostici, dove appunto si parlava di questa religione, di catechesi, di credere, di dogmi e di precetti, di regole. E quindi questo che muore e torna alla vita era soltanto una finta, questa è la grande eresia gnostica. E quindi Gesù invece dice: no, io sono realmente morto e realmente tornato alla vita. E difatti poi conclude dicendo che chi vince, il vincente, non sarà colpito dalla seconda morte. E che cos'è questa seconda morte? Nella Bibbia c'è questa prima morte che è la morte biologica, quando il nostro corpo smette. Ma noi siamo eterni, noi veniamo da Dio e a Dio ritorniamo. E c'è qui questa seconda morte. E il morire per sempre, l'essere eliminati per sempre, che però non fa parte della dottrina cattolica. Noi sappiamo che la dottrina cattolica c'è morte, resurrezione, giudizio, paradiso, inferno e purgatorio. Ma qui non stiamo facendo un corso di religione, qui è il messaggio della vita. Chi crede in Gesù? Chi crede in me, Gesù dice, non morirà mai. Noi non moriremo mai. Quando lasceremo il corpo, noi saremo ancora in vita. Ecco, adesso mi sovviene che c'era una domanda nel cesto ieri sera e diceva, ma com'è che i morti possono vederci se sono morti e non hanno occhi? è una cosa un po' infantile. E, qua, i nostri morti, che sono più vivi di noi, non hanno più bisogno degli occhi. Noi siamo per ora incarnati in un corpo e quindi abbiamo bisogno degli occhi, delle orecchie e siamo fermi nel tempo, in questo tempo di oggi. Ma quando lasceremo il corpo, i nostri cari sono sempre accanto a noi, camminano con noi, vanno oltre il giudizio, quei giudizi umani, quelle cose, sono nella pienezza della verità. E mi piace ricordare, perché anche in mezzo a noi ci sono queste persone che ci credono, a proposito della reincarnazione. Si dice chiaramente nella lettera agli ebrei, si muore una volta sola. Boh, lasciamo il corpo, non è che poi io fra 50 anni mi reincarno in un gatto. Qualcuno mi ha detto, lei era, di quelli che venivano a seguire, lei era un gatto sacro egiziano, magari nero. Esatto! Lei era un gatto nero, volevo un gatto nero. Allora, la teoria della reincarnazione, ma è così scema? Ti ripeto, in mezzo a noi ci sono quelli che ci credono, spiegatemela, ma nessuno riesce a darmi una spiegazione razionale, una spiegazione esauriente. Io mi fido di quello che dice la Bibbia. Si muore una volta sola e la nostra vita, noi siamo eterni, la prima vita è nel grembo della mamma, la seconda nel grembo della terra, la terza nel grembo di Dio. E il purgatorio, dove non c'è scritto nella Bibbia, il purgatorio è questo tempo di purificazione per poter vedere Dio. E a proposito, se la smettiamo di dire è andato alla casa del Padre, e dov'è sta casa del Padre? In cielo, in terra, in ogni luogo. Il Padre dove abita? Il Padre abita nel mio cuore. Eccolo qui, Gesù è stato chiaro, chi crede in me e mette in pratica la mia parola, io e il Padre verremmo ad abitare dentro di Lui. Dentro, lo Spirito Santo è dentro di noi. Quindi nel nostro cuore c'è la vera Chiesa, è dentro di noi. E quindi la bellezza, adesso voi partite, bellissimo quando ti siedi. Nell'aereo, in mezzo alle nuvole, chiudi gli occhi ed entra nella cappella del tuo cuore. Non dico nel pullman, perché nel pullman suppongo che farete preghiera, pregherume, testimonianze e altro. Ma quando sei solo, non sei mai solo. Io non sono solo, dice Gesù, perché il Padre è sempre con me, ma non soltanto il Padre. Mia madre, prima di morire, mi disse chiaramente: tuo padre ti ha lasciato tanti soldi, io ti lascio la mia presenza, si è sprecata, ti lascio la mia presenza, sarò sempre con te. Quindi, dove mi giro, c'è mia madre, c'è anche mio padre, ci sono tutte le persone care, ma siamo ricordo una volta ho visto una veggente a proposito dei bambini non nati, ecco Franca presenterà il gruppo dei bambini non nati, e questa veggente, sono andato per leggere Laura, L'apostrofo Aura, a proposito di Ignazia, Ignazia raccontava quando sono andato per la morte di suo marito, raccontava di come Noennio, Ennio, no, Ennio, giusto? Come Ennio aveva lasciato il corpo, era tutta addolorata e raccontava. Allora io ho detto, è Laura, chi è sta Laura? L'apostrofo Aura. Tutti noi abbiamo questa aura colorata, tutti noi abbiamo queste vibrazioni, colori intorno, che ci sono delle macchine che russe, che si possono leggere i vari colori, le varie vibrazioni. Sono andato, mi pare che era nel milanese, mi sono presentato come laico. Questa è veramente una veggente, una spiritata. Oddio, che sono tutti questi bambini che sono con lei? Ho detto, no, io non ho figli. No, no, ma è impossibile avere tutti questi bambini, sono centinaia, sono migliaia, ma cosa fanno? E quando me ne sono andato, via, via, via! Allora, i bambini non nati, che noi adottiamo ogni mese, li adottiamo spiritualmente, sono anche con noi. E quindi la cosa bella è delle anime, e dove sono le anime? Dov'è sta casa del Padre? E le anime seguono l'agnello dovunque va, così c'è scritto nella scrittura. Seguono l'agnello dovunque va, quindi qui c'è l'agnello e c'è Gesù, quindi ci sono tutte le anime. Aspetta, qui è sempre la solita che sono esaurite, voglio far esaurire anche agli altri, ti pare? Ok, gli dico, guarda la diretta, ok, lode al Signore. Anche andare al cimitero, andiamoci, teniamoli in ordine, la tomba, non si dica che è una tomba abbandonata, non c'è niente, c'è niente. Non so se sentite quella cappa scura quando andate al cimitero. Invece i nostri cari sono qui, seguono l'agnello dovunque va, e cantano, lodano, benedicono, questa è la cosa bella. Ecco, non sarà colpito dalla seconda morte. Vivere per sempre, questa è la bellezza, e l'amore è per sempre. Quindi i nostri cari che sono sempre accanto a noi, che ci supportano, che ci aiutano, che ci difendono, una mamma per dire, una mamma è sempre per il figlio, la figlia, e quindi ecco allora la protezione, la cura. È tutto un mondo spirituale che è bene sempre tenere presente. A parte poi i santi. Quando sono andato in Brasile mi sono sorpreso, meravigliato, di come c'era un gruppo di Santa Teresa di Lisieux. C'è quella preghiera delle 24 rose, sono rimasto stupito. Una chiesa piena di persone che pregavano Santa Teresa di Lisieux. E lei diceva, prima di morire, io passerò tutto il mio tempo nell'eternità a fare del bene sulla terra. Così anche noi, quando avremo terminato il nostro tempo, faremo del bene. Quindi via ogni tristezza, ogni cosa, i nostri cari sono vicini e ci aiutano, ci supportano, ci parlano, ci danno delle belle intuizioni. Quindi fu morto e tornò in vita, ecco la resurrezione, e non sarà colpito dalla seconda morte, conclude. Quindi, tra l'altro, come vi dicevo, la chiesa di Smirne è l'unica chiesa viva ancora. Ancora oggi la chiesa è Smirne, che a quel tempo era la seconda città più importante dell'Asia Minore dopo Efeso, e oggi è la città più importante dopo Istanbul. E c'è qui la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Anche Smirne subì terremoti, subì invasioni di eserciti stranieri, ma veniva chiamata dai romani l'Araba Fenice, perché risorgeva sempre dalle sue ceneri come città grande. Ed è la città delle beatitudini, la Chiesa delle beatitudini, perché qui dice chiaramente: tu sei povero, ma sei ricco, cioè condividi quello che hai. E l'Atto degli Apostoli parla di queste collette che si facevano per le chiese povere, e sei anche perseguitata. Secondo il modo di scrivere la Bibbia, quando la prima e l'ultima cosa di un discorso hanno la stessa caratteristica, tutti quelli che sono dentro hanno tutti la stessa caratteristica. Ad esempio, quando si dice Pietro, chiamò gli apostoli, Pietro è il primo, Giuda è l'ultimo. Pietro e Giuda sono tutti e due traditori, quindi tutti gli apostoli chiamati hanno tradito in una maniera o nell'altra. E qui si parla della Chiesa delle Beatitudini. La prima beatitudine è quella della condivisione. Beato è chi condivide quello che ha con i poveri, perché in questa maniera dà occasione a Dio di farlo felice. È la prima beatitudine. E l'ultima beatitudine è quella della persecuzione. Beati voi quando vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Rallegratevi, esultate, cioè danzate. Ieri sera vi vedevo tutti a danzare e vorrei vedere quando danzate, quando qualcuno parla male di te, anziché maledire cosa. È bellissimo, cosa disse Davide quando Simei lo insultava, gli tirava a terra e Joab gli voleva tagliare la testa? No, 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 lascialo stare. Dio cambierà in benedizioni tutte queste maledizioni. E questo capita anche a noi, c'è sempre qualcuno che parla male di noi, l'invidia è brutta purtroppo. E allora... Non stare lì a difenderti o a farti difendere o a cosa, lascia stare. E Dio cambierà in benedizioni tutte queste maledizioni. Tu rallegrati. Aspettate, diceva bene il vescovo Corti, grande vescovo di Novara, che diceva: preti, nella Bibbia, nella Beatitudine, mentendo, a volte le persone parlano male di voi, ma hanno ragione, quindi non c'è beatitudine. Allora, mentendo, diranno che sorta di... Rallegratevi, esultate, perché grande è la vostra ricompensa. Ricompensa nel mondo dello spirito. Noi cresciamo attraverso le persone che parlano male di noi. E qui dobbiamo essere grati, dobbiamo ringraziare, dobbiamo... qui è il modo della conversione, il modo di pensare, non più secondo il mondo. Dio gliela farà pagare quante volte lo diciamo. No, pregaci perché tu cresci, perché grande è la vostra ricompensa nel mondo dello spirito e nel regno dei cieli. Quindi la prima e l'ultima, ed era una chiesa perseguitata dagli stessi fratelli, era perseguitata dalla sinagoga. Difatti, qua che viene chiamata la sinagoga di Satana, il Satana che è l'accusatore. Quando noi accusiamo qualcuno, attenzione, stiamo entrando dalla parte angelica, entriamo nella parte di avallo del diavolo, che è l'accusatore. La sinagoga, molti giudei si convertivano e andavano dai cristiani. Quindi la sinagoga, per mettere un freno a questa... persone che andavano via, ecco, comincia a perseguitare, comincia a parlare male e quindi ecco sono tribolati, perseguitati dagli, addirittura la sinagoga per 20 secoli sapete che la sinagoga pronuncia le 18 benedizioni, tra le quali c'è la dodicesima che dice: per gli eretici e i calunniatori non ci sia speranza e tutti in un istante periscano, tutti i tuoi nemici prontamente periscano e tu, Dio, umiliali ai nostri giorni. Benedetto tu, Signore, che spezzi i nemici e umili i superbi. Noi dobbiamo uscire da questa mentalità ebraica. E leggete i Salmi. I Salmi sono bellissimi, ma sono pieni di violenza contro i nemici. Addirittura c'è un salmo, vedete che i preti recitano il breviario, c'è un salmo che viene tolto metà, dove si dice: beato chi prenderà i tuoi bambini e li sbatterà nella pietra. Quindi proprio cose, noi le abbiamo spiritualizzato, le cose bisogna prendere i piccoli, il peccato piccolo. Ma lo vediamo quello che stanno combinando a Gaza. Ce l'hanno nel DNA. Senza offesa per gli ebrei, ma proprio è il modo di pregare. Loro pregano pure i salmi, e questi salmi sono pieni di violenza contro i nemici. I nemici bisogna ammazzarli. 40.000 persone hanno ammazzato in questi mesi. Non possiamo farci niente, possiamo soltanto pregarci, però a volte anche noi abbiamo questa mentalità, perché anche la Chiesa per 20 secoli, sapete che il Venerdì Santo c'è la preghiera, che è una tortura, quella preghiera dei fedeli che non finisce mai, dove si prega per tante realtà, tra i quali c'era la preghiera per i perfidi giudei. che hanno ucciso Gesù. E lì c'era, che preghiera era la maledizione, col Concilio Vaticano II, Beato Concilio, e queste due preghiere sono state tolte sia dalla Chiesa Cattolica Apostolica Romana e sia dalla sinagoga. Ecco, anche loro si sono un po' evoluti e non fanno più questa benedizione, che è una maledizione, la dodicesima, l'hanno tolta. E anche noi dovremmo imparare a lodare, benedire. Attenzione, qui abbiamo fatto una bella settimana di lode. Questa è una fontana di acqua dolce, di cose belle. Adesso che torniamo, non diventi di nuovo una fontana amara, una fontana salata, e continuiamo questa lode per quanto possibile. E qui dice chiaramente che la tribolazione sarà per 10 giorni. E se vi ricordate il passo che ci ha letto Ornella, durante, proprio riguardo a Daniele, dice: facci mangiare questi legumi per 10 giorni. 10, sapete che gli ebrei, ogni numero ha un significato: il 3 è la pienezza, il 7 è la pienezza, il 5 è lo Spirito Santo, e il 40 è un tempo, 50 è lo Spirito Santo, e 10 è la provvisorietà. Cioè, quindi 10 giorni significa soltanto per un tempo breve o lungo che sia, ma che non avrà vittoria. Quindi la vittoria è nostra, sarai perseguitato per 10 giorni, e tu sii fedele sino alla morte e ti darò la corona della vita. E rimanere fedeli al programma di Gesù significa riuscire a dare risposte d'amore in ogni situazione. Questa è la fedeltà. Se noi riusciamo a dare una risposta d'amore, riceveremo la corona della vita. Cos'è la corona della vita? Vivremo già qui in pienezza la nostra vita, una vita piena. Amen. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre, magari facciamo un canto, lode, benvenuto.